tuo Padre sei il Dio della gioia, del nostro giubilo, il Dio di ogni consolazione, e noi ti lodiamo perché tu ci consoli anche nei momenti delle nostre difficoltà, delle nostre fatiche. Sei tu che ci fai comprendere come ogni consolazione non può passare se non attraverso il dono totale di sé, il coraggio di donare la vita come il chicco di frumento perché produca molto frutto. Grazie perché tutte queste cose tu ce le fate capire in Gesù Cristo e attraverso il suo mistero, il mistero della sua passione, morte e risurrezione, possiamo accostarci al grande mistero della tua consolazione. Signore Gesù, donaci di accoglierti e di riconoscere in te la consolazione che viene dal Padre. Donaci di aprirci totalmente al mistero del dono che tu ci hai fatto, perché anche noi diventiamo dono. Sei tu che ci hai insegnato che nessuno ha un amore più grande di colui che dà la vita. O Spirito Santo, tu che sei il dono dei doni, tu che sei il consolatore per eccellenza, la consolazione che scaturisce dal cuore del Padre e del Figlio, vieni a donarci uno sguardo nuovo sulla nostra vita perché scopriamo in ogni occasione di fatica e in ogni prova le radici della vera consolazione. Liberaci dalla frustrazione, liberaci dalle paure che ci fanno rinchiudere in noi stessi, tu che sei spirito di fortezza e di coraggio. O Maria, tu che sei la Vergine della Consolazione, donaci di incontrarci attraverso di te con colui che è l'origine, la causa, nostre letizie, la causa di ogni nostra consolazione, Gesù. Amen. E abbiamo visto la tristezza secondo Dio, siamo giunti in Macedonia, abbiamo avuto tribolazioni, abbiamo avuto timori dentro e fuori, diceva Paolo, se vi ricordate, qui siamo arrivati al versetto 8, ma Dio, il Dio che consola gli afflitti, abbiamo visto, ci ha consolato. Come? Con la venuta di Tito, cioè Tito è arrivato e ci ha riferito le cose belle che voi avete visto, che voi avete compiuto, cioè Tito ha rivelato, ha manifestato, ha fatto comprendere che quella lettera che Paolo aveva scritto, quelle parole che aveva scritto, che si aveva suscitato un grande putiferio, in realtà sono state poi invece occasione di ravvedimento. È un po' come una madre che dopo aver fatto una ramanzina ai figli, una ramanzina che ha dato tristezza, eccetera, vede che proprio a causa di questa ramanzina i figli hanno il cuore toccato e vanno a chiedere perdono e dicono ma guarda abbiamo sbagliato tutto, eccetera, eccetera. Allora è chiaro che la ramanzina che era stata occasione di tristezza per chi l'ha fatta e per chi l'ha ricevuta diventa invece occasione di gaudio perché tutto è cambiato, tutto viene trasformato. È per questo che ogni brutta verità è sempre preferibile a ogni bella menzogna, perché Paolo avrebbe potuto dire ma no, ma lasciamo perdere, mettiamo un velo pietoso, non diciamo niente, o almeno così vanno avanti e non ci sono frustrazioni, non ci sono conflitti. Quando noi vogliamo evitare i conflitti ricordiamoci che stiamo seminando il germe della guerra. Perché se tu non hai il coraggio di affrontare il conflitto, che vuol dire tirar fuori il bubone e affrontarlo e inciderlo, e questo qui provoca sempre situazioni di disagio, ma non bisogna farlo con violenza, bisogna farlo con delicatezza, ma con fermezza. Immaginate un'infermiera che, mi ricordo che mia sorella maggiore, aveva una, cioè, lei faceva le iniezioni, nel senso che le riceveva, ma di tanto in tanto se c'era bisogno mia madre diceva vieni qui fammi l'iniezione a me, perché io come faccio a farmela da sola? Non mi vedo dietro, no? Come da farmi l'iniezione? E mia sorella diceva, stai lì, mamma, stai lì, stai ferma. E mia madre diceva, ciao, dalla me, va, che faccio più bene, perché è chiaro che se tu devi correggere l'altro, cominci a farlo con man ferma, con mano non ferma, e cominci a dire sì, no, no, ah, no. Occorre che anche la correzione, anche l'iniezione deve essere fatta con una certa decisione, perché se no rischi di fargli quattro buchi e poi di non centrare niente. Ecco, e quindi di spargere liquido dappertutto e di non guarire la malattia. Quindi occorre incidere per quello che è vero. Questa verità è una verità brutta, difficile, però ricordatevi quello che dicevo adesso, che ogni brutta verità è sempre più bella di ogni bella menzogna. Perché è una menzogna bellissima, ricordate che è quella del diavolo, lui ci presenta sempre delle belle menzogne. Per esempio, ti fa, non so, tradire l'unità coniugale e ti dice, ma guarda che in realtà è una bella amicizia spirituale con questa donna, ma è tua moglie? No, allora guarda, che non posso esserci amicizia spirituale con un'altra donna che non sia la tua, perché rischi di deviare, no? Ma il diavolo ti rappresenta sempre con una bella menzogna, cioè questa è una bella amicizia spirituale, no? Ecco, oppure tu non devi fare una certa cosa, il diavolo dice no, ma questa cosa qui è veramente una cosa medicinale, mentre tu non sai che non puoi mangiare quella cosa lì, no? Ma no, veramente, guarda, tanto per una volta, ma guarda che se ti avveleni una volta è per sempre, non puoi dire che va, se ti avveleni una volta però va bene, no? Così un gradino per volta, uno scende. Allora Paolo invece ci dà questo esempio, dice che per fortuna c'è stata questa difficoltà, e poi aggiunge, poiché se anche ho rattristato voi nella lettera, e San Paolo ha scritto una lettera che era una lettera, una certa fermezza, una lettera che noi non abbiamo peraltro, meno male, perché se non eravamo una in più da meditare, grazie Signore che non tutte le lettere sono state conservate, ecco, ci basta già quelle che abbiamo e sono sufficienti. Allora, dice, se anche vi ho rattristato nella lettera, poi se c'era una lettera che ci rattristava ancora peggio, capite? Altro esame di coscienza un po' più profondo. Allora, se anche vi ho rattristati nella lettera, non me ne pento. Notate bene, c'è proprio questo, non mi pento, non, c'è il verbo metamelo mai. Che vuol dire non, assolutamente non mi dà occasione di lamento, cioè più che non me ne pento, non me ne lamento, ecco, non mi lamento di aver fatto questa cosa qui, anzi, ho fatto la cosa buona, anche ho detto la verità in maniera decisa e so che questa verità vi ha rattristato, però non me ne pento, perché è un po' come quando uno taglia i rami degli alberi, perché c'è da potare, la potatura rende l'albero più fecondo. Se tu non tagli i rami secchi, se tu non togli, il ramo non fruttificherà più, la vite non, se, guardate che la potatura è certamente occasione di sofferenza per la vite, sempre, e le potature sono quelle cose pesanti, difficili, sono i nostri deserti, sono le prove, sono le potature, le nostre malattie, le nostre situazioni, certo, sono le potature, quindi non me ne pento, cioè non me lamento. E poi aggiunge, se anche ne ero pentito, cioè ne ero pentito, che cosa vuol dire? Vuol dire che magari quando l'ho mandata dicevo, mamma mia, ma poverini soffriranno, cioè è un po' come la mamma che deve dare uno scappaccione al figlio oppure deve dargli un'iniezione che fa male, che però fa bene, fa male perché è dolorosa ma fa bene, e allora dice, ma mamma mia, sì certo, ne soffro, piuttosto è un essere pentito, non perché sono pentito perché ho sbagliato, ma perché avendo visto la vostra sofferenza dico, ma mi spiace di averli fatti soffrire, cioè io quando dico la verità a qualcuno, devo dire, un ragazzo dice, ma io sento di essere attratto dalla clausura e credo che il Signore, e quando dico, guarda che secondo me lascia stare, è chiaro che mi dà fastidio dire una cosa del genere perché lui soffre, ma ingannerei me stesso, non sarei a posto con la mia coscienza nel momento, quindi da una parte me ne pento, cioè mi dispiace di dover dare un dispiacere a questa persona, ma il metterlo nella verità è un modo per farlo crescere, perché se no, ma sì dai poverino fallo, poi vedrai che, no, non si può fare, questo qui non è, il buonismo non è bontà evangelica, eh? Il buonismo è la capacità di vedere l'altro soffrire e di accogliere la sua sofferenza come occasione perché possa crescere. Ah, ma se poi gli do uno schiaffo piange, meglio che piange lui adesso che piangere tu dopo. Mia mamma diceva sempre così, eh? E allora capite? Quindi anche se ne ero pentito, e poi dice, vedo infatti che la lettera, quella lettera, quella famosa lettera, lui non la dice solo la lettera, ma è epistole e keide, cioè quella famosa lettera, in latino direbbero lettera illa, littera illa oppure epistola illa, quella lettera famosa, epistole in greco, epistole, che non c'entra anche col pistole, ma epistole, quando si leggeva in latino, epistola beati Pauli apostoli ad Efesios, io bambino dicevo ma c'è la pistola lì, qualcosa, non capivo che l'epistola era la lettera, epistole, e allora diceva, se anche vedo infatti che quella famosa lettera, cioè questa lettera che ha scatenato tante cose, se anche per un'ora ha rattristato voi, ora mi rallegro perché siete stati rattristati, cioè non perché siete stati rattristati, cioè adesso mi ha dato occasione, cioè per un'ora la lettera, cioè avete avuto un momentino in cui ci siete, è la tristezza di un'ora, no? È la tristezza di chi vede il seme che deve entrare nella terra e che lo perde, non ce l'ho più in mano, è la tristezza di chi deve tagliare i rami e dice ma era così bella la vita, quell'albero lì, ma guarda se tu non lo tagli non si rifà, non si rivive, è certo che è brutto vedere un albero secco lì con quattro rami, quando voi fate la potatura in primavera vedi quei rami lì e dici che brutte queste piante, tutte tagliate, decimate, come se fosse passato una bufera che ha spaccato tutto, e poi dopo 10 giorni, 15 giorni, la primavera, vengono fuori tutto, vedi tu il verde che viene fuori, ah, guarda che bellezza, cioè l'albero ha ripreso, se per un'ora è stata tristezza, però l'albero ha ripreso con maggior vigore, quindi, e lui dice, me ne rallegro, dov'è, ecco, vedo infatti che quella lettera, anche se per un'ora ha rattristato voi, ora mi rallegro, non perché siete stati rattristati, quindi non è che sono un sadico, dico, te, vi sta bene così, un'altra volta imparate, te, no, e dice, no, affinché, cioè, non perché siete rattristati, ma perché siete stati rattristati in vista della conversione, è bellissimo, cioè questa tristezza era una tristezza per cambiamento di vita, questa tristezza ha prodotto un radicale cambiamento, ecco la bellezza, guardate che meraviglia, davvero Dio fa meraviglie, è la tristezza della conversione, no? È la tristezza di chi deve abbandonare le reti, è la tristezza di chi deve abbandonare il padre, cioè la tana, il nido, le sicurezze, le tradizioni ancestrali, queste cose che, ma noi abbiamo sempre fatto così, si è sempre fatto così nella nostra famiglia, le nostre tradizioni, noi siamo sempre andati tutti i sabati, si mangia in questa maniera, si va alla trattoria tale e poi facciamo le nostre vacanze lì e poi ci troviamo con i parenti XY di là e poi a Natale tutti insieme, perché guai se manca la donna Belarda e che so, capite? Ecco, guarda che siamo attaccati, rischiamo di essere attaccati a mille cose e perdere di vista l'essenziale. Allora è chiaro che questa cosa produce, ecco la metanoia, ma perché? Quindi sono contento non perché siete stati rattristati, ma perché siete stati rattristati. Notate bene, è sempre un passivum, è un passivum divinum, cioè Dio ha permesso che foste rattristati, è Dio che, è una tristezza secondo Dio, quindi viene da Dio questa tristezza, siete stati rattristati, naturalmente, da Dio, eis metanoian, è bellissimo questo eis, è intraducibile, no? Si dice eis, eis in greco è potremmo dire complemento di moto a luogo, cioè in vista della conversione, cioè è un cammino verso, cioè questa cosa qui è stato uno slancio verso la conversione, ecco, direi così, cioè la vostra sofferenza è stato uno slancio alla conversione, è stato un po' un trampolino perché voi possiate cambiare completamente la vostra vita. E poi aggiunge: siete stati rattristati, infatti Kata Theon, siete stati rattristati secondo Dio. E notate bene, anche qui è la tristezza secondo Dio, è la tristezza che viene da Dio, perché è la tristezza che dalla morte porta alla vita, è la tristezza del venerdì santo, capite? Non è la tristezza della fine di tutto, ma è la tristezza dell'inizio di tutto. La tristezza del venerdì santo è una tristezza di gioia, perché sai che c'è la Pasqua, sai che non è l'ultima parola, è la penultima, non è l'ultima. Allora è la tristezza di chi va avanti, no? Di chi continua a tornare indietro col collo storto, ma io non sono mai stato amato, ho bisogno di questo, no, basta, finita lì, vai avanti. È la tristezza di chi va avanti, il venerdì santo ti proietta avanti, non finisce lì. La nostra, è bellissimo che la nostra fede non è costruita sul venerdì santo, ma sulla Pasqua, la risurrezione. Quindi c'è novità, c'è vita nuova. Non possiamo stare col collo storto a pensare al passato e sempre lì è stato bello, ma quanto era bello se avessi fatto così, ma se avessi fatto cosà, se avessi fatto così. Mi ricordo il mio professore di matematica, che era molto preciso, no? Toc, 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 toc. E mi ricordo che lui metteva matematica, si metteva là sulla grande lavagna, no? Io non mi ricordo, si facevano le lezioni di matematica e di fisica, si facevano a classi riunite, eravamo tre sezioni, ABC, liceo, e c'era l'aula magna con le gradinate, lui era giù con questo grande tavolo, che era anche il tavolo delle esperienze di fisica, di chimica, al tavolone, così tante le cose, e c'era una lavagna, 4-5 pagine, lunghissima, cominciavo le espressioni di qui, finiva di là, le equazioni con tutte le formule, e mi ricordo il mio compagno, un giorno si alza, professore, e dice, che c'è? Il famoso Don Elia, era un tipo molto basso, massiccio, non grasso, ma proprio tarchiato, e dice, se fosse stato così, non si poteva fare cos'ha invece che così, e lui fa, se io avessi le ruote e la stanghetta sarei un tram, è per dire, non possiamo cambiare le cose come sono, no? Cioè, cosa fatta capo A, cioè le cose sono così, tac, 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 cioè, ma se io invece di fare così avessi fatto, la storia non si costruisce coi se e coi ma si costruisce con i fatti sono questi, Dio mi ha parlato con i fatti e devo smetterla di andare a disfarli con la fantasia, vado avanti su questo. E allora il fatto che è questo, che è la fatica, che è stata una bruciante reprimenda di San Paolo, che gli ha fatto una predica un po' dura con le sue lettere, ebbene questa cosa qui è una tristezza secondo Dio, cioè è una tristezza che ti porta alla Pasqua, è la tristezza del venerdì santo, non è il fallimento di basta, ho sbagliato lì, basta, tutta la mia vita sono lì e lì a piangere tutta la vita sul latte versato, così ne verserai dell'altro. No? Ricordate il libro che consiglio sempre, I consigli del diavolo, scritto da un certo Satan Asso, edito dalla Gribaudi, non è un libro fino, I consigli del diavolo, 100 consigli per diventare cattivi con un appendice per diventare pessimi. Il primo consiglio è: continua a piangere sul latte versato, così ne verserai dell'altro. Ecco, ho sbagliato, lo sapevo, io ho sbagliato, io sbaglio sempre, e se sapevo, e se non facevo così, e se non facevo, quanto tempo perso, quante energie buttate via su cose che non ci sono più, costruisci invece su ciò che c'è, quel che c'è è quello che hai davanti, quel che non c'è più lascialo stare, è andato, finito, è come piangere sull'acqua che è scappata via dal lavandino e che è già andata nel tubo di scarico, puoi fermare il rubinetto adesso, ma quel che è andato, basta, finito. Non si può neanche fermare il fiume, lasciamolo andare, Non perdere energie inutili su questo. Ecco la tristezza secondo Dio. Allora, siete stati, infatti, Dio vi ha rattristati, secondo Dio, affinché, bellissimo, vedete, sempre il mistero pasquale, affinché in nulla siate danneggiati da noi. Cioè, Dio non ha permesso che voi abbiate sofferto, abbiate subito danno dalle cose che io vi ho detto. Cioè, quelle cose che vi ho detto sono state un po' come l'alcol o il disinfettante sulla piaga aperta. Questo fa male, però ha permesso che la piaga non si infettasse. Quindi Dio ha permesso che non subiste danno proprio grazie a questo, perché è la tristezza secondo Dio. Siete passati attraverso questo, capite che cosa sono le desolazioni secondo Dio, eh? Sono quelle cose che ti fanno soffrire, ma in realtà, quante volte uno dice, vivificano, certo, perché in fondo è come quando uno dice, grazie Signore perché non sarei quello che sono se non fossi passato da quello che ho passato, cioè in fondo il mio essere qui adesso nasce da una storia fatta anche di sofferenza, di fatiche, di frustrazioni, di difficoltà, anche di malattie. Di situazioni che mi hanno fatto soffrire realmente, ma non dico che allora è stato un bene la sofferenza, no, la sofferenza è sempre un male, però è una sofferenza che ti fa crescere, la sofferenza che pure è un male, Dio la trasforma in bene perché te la fa diventare feconda, e questa è la bellezza, e qui la fecondità. E allora ancora va avanti, no? E dice... affinché in nulla siate danneggiati da noi, infatti, e qui va avanti ancora a parlare della tristezza secondo Dio, la tristezza secondo Dio, infatti parla di tristezza, stavolta usa la parola lupe, lupe, che vuol dire è la tristezza e il lutto, un po' come il lutto secondo Dio, cioè il lutto che in fondo è la rielaborazione del lutto. Quando io faccio il lutto su una cosa vuol dire che quella cosa è morta, adesso c'è qualcosa di nuovo, fare il lutto perché deve nascere qualcosa di nuovo da quello che è morto. Quindi il lutto secondo Dio, la tristezza secondo Dio, che cos'è? Produce, katergetzetai, è il vero verbo del produrre, produce conversione verso la salvezza, senza pentimento. È un eis soterian, cioè è una conversione, è un cambiamento di mentalità in vista della salvezza, potremmo chiamare così, ecco, in vista, mentre c'era una tristezza in vista della conversione, allora questa tristezza è una conversione in vista della salvezza. Avete visto, cioè tristezza, conversione, conversione per che cosa? In vista della salvezza. Una salvezza che è senza pentimento, cioè è una salvezza per cui non dici, non ti rammaricherai più, cioè è arrivato a tal punto la salvezza che dopo non ti rammarichi più, ma anzi ti rallegri di aver sofferto, sei contento, grazie Signore perché mi hai dato questa malattia, questa sofferenza, questa difficoltà, questa correzione, no? La tristezza del mondo è... ed è tu cosmo lupe, il lutto del mondo, la tristezza del mondo, thanaton katergezetai, produce morte, la tristezza del mondo, la tristezza secondo il mondo, la tristezza che nasce, ho perso questa cosa, è la tristezza che ti logora dentro, no? Produce morte, che ti distrugge. È la tristezza di chi non ha speranza, è la tristezza di chi continua a attaccarsi alle cose, lì a rimuginare il passato, ecco, ho fatto così, e guarda, è la tristezza che diventa rancore, che diventa rabbia, che diventa tensione, ecco la tristezza secondo il mondo, diventa rimuginare all'infinito questa cosa qui, che è come soffiare nel pallone, no? Gonfiare, 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 è tutta aria, basta uno spillo e puc, tu hai il pallone, ovviamente i palloncini che si usano per la festa dell'oratorio, li puoi tenere in tasca 150 quando sono sgonfi. Provate a gonfiarne uno e metterlo in tasca, non ce la fate più, eppure uno solo. Ma perché? Tutta aria. Cioè, e quando uno soffia, 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 c'è proprio quello essere nel pallone, no? Perché? Perché non vedi più niente. Eppure è aria che hai davanti, Basta uno spillo, puff, basta. Ecco la tristezza secondo il mondo. Produce morte, perché produce... stanchezza, affaticamento, desolazione, voglia di morte, morte, morte che non è la morte fisica, è la morte psichica, spirituale. Pensate alla depressione, che cos'è la depressione? Se non il prendere una cosa, il rimuginarla, gonfiarla, fa diventare un pallone, non vedi più niente, sei nel pallone e in quel momento tristezza, angoscia, per un nulla, per l'aria, perché non è cambiato niente, puff, e ti produce morte dentro, quindi stanchezza, desolazione, disgusto della vita, voglia di finirla, basta così, capite, tutto. Eppure cos'era? È quel bicchiere d'acqua famoso di cui vi parlavo, che è portato in giro, non dico per un'ora, per due ore, ma per una vita intera, e diventa insopportabile, eppure siamo sempre fretti, 200 grammi, 300 grammi, sempre il solito bicchiere d'acqua, dipende da noi, capite? E allora va avanti e continua, no? Ecco, infatti, proprio questo, l'essersi rattristati secondo Dio, proprio questa cosa, cioè l'essersi rattristati secondo Dio, quanta sollecitudine ha prodotto in voi, che bello, cioè la tristezza secondo il mondo cosa ha prodotto? Morte. E invece la tristezza secondo Dio cosa ha fatto? Oh, San Paolo proprio, cioè, pose spuden humin, cioè quanta sollecitudine ha provocato, sollecitudine vuol dire desiderio di bene, no? È la sollecitudine di attenzione all'altro ha provocato, ma anche ha provocato difesa, cioè comincia a difenderti dal male, comincia a tirar fuori anche voi, ma anche sdegno, difesa contro coloro che fanno il male, cioè mentre prima voi eravate lì, avete sopportato tutto, quelli che dicevano male di Paolo, quelli che sparlavano dei cristiani, eravate lì, e allora quanta difesa, avete cominciato a riprendervi, è stata un po' come un'iniezione che vi ha fatto reagire di fronte al virus, no? E quindi avete reagito, quindi la difesa contro coloro che producevano il male, mentre prima lo accettavate, ha prodotto difesa, ha prodotto apologian, dice, difesa quindi, e poi ancora sdegno contro il male, mentre prima eravate, ma sì, dai, tanto, lasciali dire, e nessuno reagiva, adesso avete reagito, ma, e poi ancora timore, fomod, è che il timore di Dio, che io direi amore, E poi desiderio, cioè desiderio di cambiamento, e poi zelo, e poi punizione per chi? Per chi ha sbagliato, mentre prima dicevo sì, dai, cioè invece la punizione, attenzione, guarda che hai sbagliato, bisogna anche riconoscere che hai sbagliato, e in ogni cosa avete dimostrato voi stessi puri di essere in questo fatto, cioè avete dimostrato di essere puri in questo fatto, cioè voi avete dimostrato che eravate estranei a questa cosa, eravate puri, siccome avete reagito in maniera sana di fronte al male e vi siete difesi, avete individuato colui e le male lingue che avevano parlato male, avete individuato tutte le radici maligne, ebbene avete dimostrato che invece siete desideri di bene, avete dentro desideri di bene, cioè siete puri rispetto al male, rispetto al fatto che di cui si poteva accusare, perché quando uno non reagisce di fronte al male diventa complice, no? Capite? Ci sono tanti modi per essere complice, progettare insieme di svaligiare la banca, oppure vedere i ladri che entrano in banca con la pistola e non telefonare alla polizia, anche questo ti rende complice, perché? Perché non hai agito per sventare la rapina. Cioè non esiste una complicità attiva, esiste anche una complicità passiva fatta di silenzio, quella che si chiama omertà. Si può essere complici in tante maniere, no? Ecco, allora avete invece dimostrato, siccome avete reagito e avete reagito bene contro il male, con zelo, con difesa, con desiderio di bene, eccetera, avete dimostrato di essere innocenti. Voi siete innocenti, non siete voi che avete sbagliato, ma sono stati quei famosi super apostoli che erano arrivati a parlare con lingua di serpente, no? Se vi ricordate. Dunque, anche se scrissi a voi, se l'ho scritto, non è a causa di colui che ha commesso ingiustizia, in greco c'è, non è a causa dell'avente commesso ingiustizia, né è di colui dell'avente subito ingiustizia, cioè non è che io ho scritto perché volevo colpire chi ha fatto l'ingiustizia e chi l'ha subita, ma a causa dell'essere divenuta manifesta la vostra sollecitudine verso di voi, presso di voi, davanti a Dio. Cioè, perché io ho fatto questo? Non perché volevo colpire chi ha fatto il male e chi l'ha subito, assolutamente no, ma perché volevo che si rivelasse quel vostro desiderio, quel vostro affetto verso di me. Ho voluto risvegliare l'affetto, ho voluto scuotervi dalla vostra... vi eravate un po' seduti, eravate entrati in una sorta di la tiepidezza, questa tiepidezza che ti lascia andare, ma sì, lascia correre, lascia andare, ma lascia andare oggi, lascia andare domani, ci si ritrova subito in cantina, no? E allora, quindi è per questo, ho voluto quindi che voi... Questo vostro amore per me si manifestasse, cioè in realtà cosa ho fatto? Avendovi scritto un po' duramente, voi avete reagito, avete dimostrato di essere sani, cioè di volermi bene, che il vostro amore nei miei confronti non si è raffreddato, che la vostra fede in Gesù non è svanita, quindi è stato una specie di cartina al tornasole che ha rivelato reazione acida o basica, no? Quindi capite cos'è la correzione, no? Anche San Paolo, anche l'autore della lettera agli ebrei parla, dice un padre che ama il figlio lo corregge, anche se questo piange e si soffre. E se la sofferenza è occasione di, e se anche la correzione è occasione di sofferenza, un padre che non corregge non è un buon padre. Ecco, Dio è, e San Paolo anche si dimostra un buon padre. Cioè un padre che dice sempre di sì, non è un buon padre, è un imbecille. Perché? Ma perché... dire sempre di sì, bisogna dire dei sì e bisogna dire dei no, motivandoli certamente, però, perché se no diventi complice del male, diventi colui che dopo l'altro entra nel male e dice ma me l'ha detto mio padre, certo, sicuro. E poi ho perso il filo, eravamo arrivati, ecco, infatti, ecco, l'esistenza secondo Dio, e quindi... quindi voi siete dimostrati puri. Dunque, anche se ho scritto a voi, non è a causa di chi ha commesso ingiustizia, né chi non ha avuto, né chi l'ha subita, ma perché tutto questo è diventato un'occasione perché voi poteste dimostrare la vostra sollecitudine verso di noi, presso di voi, davanti a Dio, non davanti agli uomini, capite? Perché voi finalmente vi rendeste conto allora che veramente avete il coraggio di esporvi in maniera chiara davanti a Dio. Io non avevo bisogno davanti agli uomini, ma veramente nella profondità, ecco, potremmo dire, davanti a Dio vuol dire in profondità, davanti agli uomini la facciata, davanti a Dio vuol dire in profondità, nel profondo del cuore. Per questo noi siamo stati consolati. Notate bene, è passivo, ancora un passivo divinum. Parakelek. Parachclemezza, c'è proprio questa eta che è tipo del passivo. Noi siamo stati, quindi una, notate bene che poi è un più che perfetto, c'è un raddoppiamento, il verbo è al più che perfetto, vuol dire che questa consolazione è stata piena, non è stata una mezza consolazione. Noi siamo stati pienamente consolati, il verbo al perfetto, perfetto vuol dire portare a compimento, cioè è un'azione che è completa. Cioè a questa consolazione non manca niente, cioè è difficile tradurre i verbi greci perché già noi abbiamo il passato remoto che vuol dire un'azione che è andata, no? I greci hanno l'auristo che è come il nostro passato remoto, ma è un'azione che è stata fatta ma i cui effetti non durano più. Ma poi c'è il perfetto, che è un'azione che è stata fatta, ma era così piena, così completa, in cui l'azione continua. Vuol dire, ho studiato, e se io dico ho studiato, e dunque ricordo, uso il perfetto, o il più che perfetto. Se invece io voglio dire che ho studiato e ho dimenticato tutto, uso l'auristo, per dire sì, ho studiato, ma chi si ricorda più? Cioè, capite che è più sottile del nostro linguaggio, ma quello che tradurre il greco è difficile, perché ci sono queste sottigliezze, che sono intraducibili, noi lo traduciamo soltanto col passato, ma un conto è un passato pieno, un conto è un passato dove le cose sono accadute a metà, cioè perché posso dire ho camminato, ma ho zoppicato, ho fatto fatica, quindi non ho fatto un buon cammino, uso l'auristo. Se invece ho camminato e ho fatto un bel cammino, uso il perfetto o il più che perfetto, forse si rende l'idea, no? E quindi dire che siamo stati consolati, Paolo usa proprio il più che perfetto, per dire è stata una consolazione smisurata, piena, intensa, totale, no? Oltre poi alla consolazione, quindi epiteca paracalesei, alla consolazione, io non so se dire nostra o vostra, perché io in un testo greco ho trovato humon, che vuol dire vostra, e poi invece nella traduzione che ho visto si dice nostra, probabilmente ci sono alcuni testi che hanno confuso humon con emon, dove humon in greco vuol dire vostra e emon vuol dire nostra, ma comunque io avrei preferito vostra. Quindi oltre poi alla consolazione vostra, maggiormente di più, notate bene, come si fa a dire maggiormente di più? San Paolo usa proprio un eccesso di superlativo, no? Maggiormente di più ci siamo rallegrati per la gioia di Tito, cioè non soltanto perché voi siete consolati e quindi sono consolato anch'io, ma perché Tito è tornato contento. Lui, probabilmente proprio Paolo, lui dice: mamma mia, ho mandato Tito, l'ho mandato in bocca al leone, questi qui chissà come l'hanno trattato, a pesci in faccia, tornerà umiliato con la coda tra le zampe, povero Tito, che guaio che gli ho dato, l'ho mandato proprio lui che è così sensibile, se poi mandavo Timoteo ancora peggio, questo qui ha la ulcera peptica, gastroduodenale, soffre per ogni piccola cosa, immaginate, non male che ha mandato solo Tito e non Timoteo, perché se no, chissà cosa succederà. E invece Tito è tornato raggiante di gioia, quindi dice: mi sono rallegrato, quindi mi rallegro di più, quindi maggiormente di più siamo rallegrati per la gioia di Tito. Si parla proprio di gioia, è la cara, è la gioia di Maria, che caritomene, è la gioia dei pastori a Betlemme perché hanno visto Gesù, no? Vi annuncio una grande gioia, caran megalen, e qui si parla di cara, è la stessa gioia, è la gioia come gioia che nasce dalla certezza di essere amati, è la cara della gioia di Tito. Perché? Perché la gioia di Tito? Perché è stato rinfrancato, anapeupaptai, cioè è stato rinfrancato il suo spirito da tutti voi, cioè voi avete rinfrancato il suo spirito, avete rinfrancato la sua gioia di donarsi, la sua gioia di missionario. Quindi se è venuto un po' titubante, portando questa lettera un po' dura, chissà come tornerà con la coda tra le zampe, tornerà bastonato, invece no, è tornato raggiante, contento. Ma perché? Ma perché voi gli avete rinfrancato lo spirito, cioè la vostra reazione positiva. Io qui non vorrei spendere parole per dire, guardate la bellezza di Paolo, no? Come San Paolo ci fa capire dove stanno le vere gioie e dove stanno le vere tristezze, cioè saper distinguere le consolazioni che vengono dal nemico e le consolazioni che vengono da Dio. Certo, la consolazione che viene da Dio è una consolazione a caro prezzo, è una consolazione che passa attraverso il Venerdì Santo, questa è la consolazione che viene da Dio. La consolazione che viene dal demonio è sempre una consolazione che arriva quasi gratis, che arriva con facilità, ti propone sempre delle soluzioni, degli escamotage facilissimi il diavolo, ed è una fregaturissima, perché poi quando apri gli occhi scopri che non esistono situazioni facili, non esistono scorciatoie, esistono semplicemente delle strade che conducono sui dirupi. Ma se tu invece prendi la strada stretta, entri per la porta stretta, la strada in salita, avete mai provato ad arrivare su una cima della montagna facendo solo sentieri in discesa? È impossibile, no? Ma se prendiamo questa strada andiamo più, è meno faticosa, sicura, è discesa, ma non arrivi sulla cima. Non puoi trovare una cima senza fatica, bisogna camminare, camminare in salita è duro. Certo, in discesa poi ti rompi le gambe, perché il diavolo ti fa andare in discesa, magari anche forte, perché alla fine non cammini più, perché uno che va in salita è stanco, ma quando avete fatto una lunga discesa, tornate che siete più distrutti, perché i muscoli, fa le ginocchia, tutto, se il giorno dopo non cammini più, vai in giro come se avessi ricevuto le legnate. Perché? Certo è più facile, vai, oh come si va bene, sì, però attenzione, se non hai dei buoni freni rischi di rovinarti totalmente. Quindi è proprio questo, è bello pensare, leggere, guarda che Paolo ci dà anche proprio dei criteri di discernimento, capite? E poi aggiunge, poiché se qualcosa con lui per voi mi sono gloriato, non me ne sono vergognato. Cioè, San Paolo dice, io ho parlato bene di voi, gli ho detto vai Tito, non ti preoccupare, questa gente è buona. Ecco, non ho dovuto rimangiarmi quello che ho detto, ecco, se ho detto qualcosa di voi bene, meno male, non ho dovuto rimangiarmelo, perché lui tornava, per fortuna che mi hai detto che erano buoni quelli di Corinto, guarda come mi hanno trattato, mi hai mandato, guarda, invece no, capite? Non me ne sono vergognato, ma come ogni cosa nella verità abbiamo detto, cioè noi abbiamo detto ogni cosa nel vero, en aletheia, a voi, così anche il vanto di noi, quello con Tito, è diventato verità. Cioè, tutto ciò che vi ho detto era vero, ma anche quando io ho parlato di Tito, ha parlato a Tito e ho detto bene di voi, questo bene, quel che ho detto di voi, è diventato verità. Cioè, Tito ha potuto constatare che era vero quello che ho detto di voi, che siete davvero delle brave persone, che siete dei cristiani perfetti, che veramente vi preme l'amore di Cristo. Guardate anche la delicatezza di Paolo, che è capace di trovare parole giuste per incoraggiare, no? Pensate, cioè uno che comincia a leggere le cose con gli occhi di Dio, capite? È lo stile di Gesù, il quale non ha mutilato la samaritana, disgraziata, adesso ti taglio le mani e i piedi, così un'altra volta impari, no? Oppure ti mando zoppa, così vedrai, torna dal tuo sesto marito, che ne hai avuti cinque, quello che è il tuo amante, disgraziata che non sei altro. No, Gesù no. Vieni qui che ti do io dell'acqua avvelenata che ti fa venire una purga di quelle che almeno non te ne ricorderai. Invece no, vieni, ti do l'acqua viva. Capite? C'è tutto uno stile, che è lo stile di incoraggiamento, di verità, Non è che Gesù dice, sì, ma figurati, cinque mariti, ma cos'è, di fronte alla Lady Taylor, tu sei una dilettante, guarda che comunque questo non è niente, ormai ce l'hanno tutti, e chi non ha il marito l'amante, cosa vuoi, tanto è uguale. No, Gesù non fa così, Gesù dice, no, attenzione, guarda qui c'è un male, lo dice, non rimprovera, ma dice il male. Allora San Paolo ci insegna uno stile, ha imparato da Gesù, è stato la scuola di Gesù, non è lo stile di chi mortifica, ma lo stile di chi corregge vivificando, capite che è un'altra cosa, c'è uno stile nuovo. E quindi è bello che dice, ho visto, avendo parlato bene di voi a Tito, non me ne sono pentito. Perché? Perché lui ha visto che queste parole che l'ho detto a lui si sono manifestate vere. E poi dice, anche, è bellissimo, anche il suo utero, maggiormente verso di voi si è aperto, cioè la traduzione è anche il suo cuore, credo, e il suo affetto verso di voi è cresciuto. In realtà lui parla di splankna, cioè parla di utero, cioè l'utero materno, cioè il suo affetto materno, un affetto materno di Tito, si è maggiormente dilatato verso di voi, ricordando la vostra obbedienza, l'obbedienza di tutti. Cioè, ha visto che come siete stati obbedienti, è stato edificato lui. Ha visto che io ho detto alcune cose, le ho scritte nella lettera e voi subito obbedienti. Mamma mia, che meraviglia! Come, e ha visto anche come con timore e tremore avete accolto lui. Cioè, l'avete accolto con discrezione, viene da Paolo, dobbiamo trattarlo bene perché è il nostro padre Paolo, è il suo discepolo. Mamma mia, mi rallegro perché in tutto conto su di voi. Oh, che bellissimo, capite? Certamente Paolo ci dà una lezione di umanità, vedete, cioè magari chi ha in mente Paolo un po' barbogio, un po' noioso, che brontola sempre, certe figure di Paolo che ci sono state consegnate dalla tradizione e che non rispecchiano veramente chi è Paolo, qui vediamo veramente un Paolo umano, bello, solare, paterno, incoraggiante, cioè sono tutte cose che ti aprono alla speranza, alla gioia, alla consolazione. Ecco, cosa desidero e voglio, Signore, desidero anch'io, voglio diventare come Lui, capace di trovare sempre parole di consolazione, parole positive anche nel momento difficile. trovare parole piene di speranza anche quando ci sono situazioni che sembrano non lasciare molto spazio alla speranza. Sottolineare il bicchiere mezzo pieno invece che quello mezzo vuoto, perché è vero che il mezzo vuoto c'è, però c'è anche il mezzo pieno, e si può morire di sete davanti a un bicchiere mezzo pieno dicendo che è mezzo vuoto. Quindi insegnaci, Signore, davvero a vedere le cose coi tuoi occhi, col tuo stile, col tuo modo. Capite che cambia tutto, eh? È una luce nuova, è Gesù luce che entra nella mia vita e io divento capace di leggere alla sua luce, alla tua luce vediamo la luce, capite? Chiediamo davvero questa grazia.